Il Dio che pensa. Ho trovato interessante questa mattina le considerazioni di Lidia, perché calzano proprio pienamente nelle riflessioni che mi hanno accompagnato in questi giorni e che mi sento di condividervi. Mi sono fermato a considerare proprio questo aspetto, il Dio che pensa. Noi pensiamo, a volte non riusciamo a controllare i nostri pensieri, si rincorrono, si sovrappongono e chi più chi meno. Chissà se è la stessa cosa per Dio, ma credo che Dio sappia ben controllare i propri pensieri più di quanto riusciamo a fare noi. E in un capitolo del profeta Isaia, che per me ha sempre rappresentato qualcosa di molto straordinario, che è il capitolo 55, che è proprio anche da come inizia, o voi tutti che, proprio la profezia che Isaia trasmetteva da parte di Dio per questo, per preparare il popolo alla venuta del Messia, ha in sé qualcosa di straordinario. Perché non è soltanto un parlare di qualche cosa che passa sopra la testa, cioè di alto, avverrà il Messia, eccetera, eccetera. No, scende nell'individuo. Tocca la persona, tocca la vita delle persone. E mi limito alla lettura, vi invito se volete poi a rileggervelo per conto vostro, solo di alcuni versetti dove si parla proprio dei pensieri e delle vie di Dio. E Isaia si fa portavoce di Dio stesso. Allora, capitolo 55, dal versetto 6, ecco questo come si rivolge proprio al singolo. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio parla e manifesta i suoi pensieri e le sue vie perché vuole farceli conoscere. Cerca la relazione, cerca la comunicazione, cerca chi è disposto a ricevere. Ma conoscere i pensieri di Dio, o meglio, il perché sta nel fatto che conoscere i pensieri di Dio ci permette di realizzare lo scopo principale della nostra vita, che è conoscere Dio. Lo scopo principale della nostra vita. Conoscere Dio. È come percorrere un cammino lungo quanto la nostra vita terrena. È un po' il senso di quello che l'Apostolo Paolo vuole trasmettere quando nella sua lettera, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, si esprime in un modo particolare. Dice, noi conosciamo in parte, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito, perché sarà tutto. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. E qui mi ricollego a un tema che avevo un po' sviluppato in precedenza. Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, incompleto, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora è questo il senso che si riferisce alla conoscenza di Dio, ora conosco in parte e questa parte cresce nel percorso della vita, ma allora conoscerò pienamente. E conoscere Dio alimenta la nostra fede e la nostra obbedienza. Vanno conseguentemente. Più conosco Dio, più vivo questa relazione intima, personale, più mi approprio dei suoi pensieri, delle sue vie, più la fede e l'ubbidienza crescono. Però c'è una condizione per tutto questo, e le condizioni le troviamo nelle parole di Dio stesso che pronuncia nel versetto precedente, nel versetto 7. Lasci l'empio la sua via e i suoi pensieri. Lasci. E si è pieni di pensieri, siamo circondati da pensieri che cercano di far intrecciare i nostri pensieri con quelli di Dio, il che permette all'uomo di giudicare i pensieri di Dio. Lasci. Questo non vuol dire che dobbiamo buttare via necessariamente il nostro bagaglio, il nostro essere, il nostro come siamo venuti, ma metti da parte un momento le cose e sii pronto ad assimilare, ad accogliere i pensieri di Dio. Questo significa che per accostarci alla comprensione dei pensieri di Dio, delle vie di Dio, dobbiamo lasciare qualcosa di nostro, qualcosa a cui siamo aggrappati. Io penso che, io sono convinto che, secondo me, e via dicendo. E questo non vale solo per chi si accosta per la prima volta a Dio, perché noi potremmo pensare, beh, certo, un non credente scopre, quindi ha tutto quanto da scoprire, tutto è verissimo. Ma io sono convinto che questo riguarda tutti noi come suoi figli. È facile che i nostri pensieri, il nostro bagaglio storico, le nostre vie possano prendere o riprendere spazio nella nostra mente, offuscando e sovrapponendosi ai pensieri e alle vie di Dio. Abbiamo detto un percorso che dura la vita. Come si fa a percorrere un percorso che non conosciamo? C'è bisogno di una guida. E anche se è ovvio quello che dico, però le cose vanno sottolineate, la guida è lo Spirito Santo. È uno dei più grandi scopi dello Spirito Santo, è quello di guidarci nelle vie di Dio, nei pensieri di Dio. Gesù, quando ha annunziato la venuta dello Spirito Santo, cosa ha detto? Egli vi guiderà in tutta la verità. E che cos'è la verità se non i pensieri e le vie di Dio? Che cos'altro è se non quello? I pensieri di Dio, e qui questa è una delle meraviglie, ci portano a comprendere che cosa c'è alla base dei suoi pensieri, delle sue vie. E alla base c'è la più straordinaria e stupenda realtà che ci sia mai stata manifestata, l'amore di Dio. Conoscere i suoi pensieri vuol dire entrare dentro l'amore di Dio, che non è più semplicemente una definizione. Dio è amore, ma è qualcosa nel quale possiamo penetrare. L'amore di Dio riversato verso di te, verso di me personalmente. E poi è bello scoprire come tutti i pensieri di Dio mostrano gli aspetti della sua natura, ma anche i suoi scopi, i suoi piani per l'uomo, per il suo bene terreno e soprattutto per il suo bene eterno, ma anche riferito alla creazione stessa, come dice Paolo ai Romani, quella creazione che aspetta, sta aspettando. Questi pensieri di Dio che, come dice, scrive Geremia, dice: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Cerchiamo di meravigliarci veramente di queste stupende realtà. Quindi il pensiero e vie, sono alla base di ogni azione e sono i pensieri che determinano l'azione, quando l'azione non sia un'azione di istinto, un'azione priva di autocontrollo, agire senza pensare, agire d'impulso, agire senza criterio, questo è il rischio che noi umani corriamo, non certamente Dio. Quindi ogni azione è l'effetto dei pensieri che coltiviamo e viceversa ogni azione dimostra, ogni nostra azione dimostra che cosa c'è nella nostra testa, nella nostra mente e da che cosa siamo animati. Pensieri. Le vie di Dio, che differenza c'è tra i pensieri di Dio e le vie di Dio? Conoscere le vie di Dio vuol dire scoprire come Dio ha operato e opera, quindi come mette in atto i suoi pensieri, i suoi propositi. I tanti modi diversi che nel corso della storia della rivelazione di Dio mostrano proprio che Dio cambia i modi di agire, sa come agire a seconda delle circostanze, delle situazioni, quindi non è monotono Dio nel suo agire. E questo mi ha fatto venire in mente le parole che fanno parte anche di un canto che leggiamo in Apocalisse capitolo 15, quando leggiamo: grandi e meravigliose sono le tue opere. O Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie. Questa è la meraviglia di Dio. Ma più si conoscono i pensieri e le vie di Dio, più ci si rende conto quanto siamo lontani da esse e quindi quanto siamo estremamente bisognosi di penetrarle continuamente. Ho collegato questo pensiero a un personaggio molto caro, non solo a Dadino, ma anche a me e forse a tanti altri, Giobbe. A un certo punto Dio, dopo tutte le lamentele di Giobbe, dopo tutto quello che lo animava per via di tutto quello che gli era successo, conoscete la storia, Dio pone a quest'uomo tormentato una domanda. Chi è costui che oscura con i propri pensieri, ho aggiunto io tra parentesi, i miei disegni, cioè i pensieri e le vie di Dio, ho aggiunto io tra parentesi? con parole prive di senno. Chi è costui? Più avanti giunge la risposta di Giobbe, che era un uomo che aveva un profondo timore di Dio. Questo va sottolineato. Allora Giobbe rispose al Signore e disse, dopo tutti i discorsi che aveva fatto prima, e che sotto una certa ottica potremmo dire che aveva tutti i diritti di fare, sotto profilo umano, ma che davanti a Dio erano parole senza senso, prive di senno. Quante ne faccio io, quante ne facciamo noi? Ebbene, Giobbe dice, riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno, nulla può ostacolare i tuoi pensieri. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? È una domanda retorica, perché stava parlando di se stesso. Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ma non più come prima, l'ho aggiunto io. Ti farò delle domande e tu insegnami. E poi la frase più bella, più commovente. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Come cristiani non possiamo illuderci che di colpo i nostri pensieri naturali e le nostre vie vengano automaticamente sostituite dalle pensieri e le vie di Dio. Sarebbe bello. Sarebbe bello. Così entriamo nella vasca con l'acqua del battesimo, con la nostra testa, e ne usciamo con una testa completamente cambiata. Sarebbe bello. Ma non è così. Occorre un costante, quotidiano esercizio di volontà, di ricerca, di conoscenza, di umiltà, di ubbidienza, di sottomissione, e potremmo continuare. È un lavoro di formazione continua, si è parlato di formazione, si continua a parlare di formazione, e come abbiamo detto è opera dello Spirito Santo, pronto a guidare, questo lo voglio dire e sottolinearlo, pronto a guidare la nostra volontà e il nostro desiderio di voler conoscere per crescere. Lo Spirito Santo non forza nessuno, ma è pronto a intervenire quando ci pieghiamo, perché sappiamo di aver bisogno di questo. Quando la nostra volontà dice, sì, Signore, ho bisogno. Ricordiamoci le parole di Giobbe. Sapeva tante cose, faceva tanti ragionamenti, faceva tanti discorsi nel dramma che stava vivendo. Poi si è reso conto che doveva solo fare delle domande, stare zitto ed ascoltare. Ma quali sono e qual è il fine ultimo dei pensieri e delle vie di Dio? È una domanda che dobbiamo porci. Ce lo dice Gesù stesso, lo leggiamo lì, in alto, e lo stesso Paolo in Prima Timoteo ci conferma questo dicendo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. I pensieri e le vie di Dio confluiscono tutti su questo obiettivo. Allora, in queste parole, nelle parole di Gesù confermate da Paolo, troviamo espressi l'insieme dei suoi pensieri e delle sue vie, e vediamo come accostare da una parte la sintesi della natura di Dio, Dio ha tanto amato. L'oggetto del suo amore, il mondo, l'uomo peccatore. Il pensiero di Dio per l'uomo, la sua salvezza. Il proposito di Dio per l'uomo, affinché chiunque crede. Ciò che Dio vuole evitare all'uomo, non perisca la perdizione eterna. La risultante dei suoi pensieri, la sua volontà, il suo obiettivo ultimo, dare vita eterna. La via per la quale ha operato, il dono del suo figliolo Gesù Cristo, lo scopo di questo dono, il perdono dei peccati, il desiderio che Dio ha di relazione con noi per farsi conoscere. Credo che brevemente, insufficientemente, quello che volete, ma qui ci sia la sintesi dello scopo dei pensieri di Dio per l'uomo. Ciò non toglie che se questo è, no, che dal momento che questo è il fine ultimo dei pensieri delle vie di Dio per l'uomo, in questa realtà è insito il giudizio. In origine il giudizio è stata la conseguenza della ribellione di Adamo. Oggi, conseguentemente, il giudizio è l'effetto inevitabile della negazione e del rifiuto del suo amore. Il giudizio e quindi la condanna che sta in quel perisca rappresentano per Dio un passo al quale si vede costretto dalla ribellione dell'uomo. Dio, che è un Dio di amore, si vede costretto a esercitare per la sua giustizia il giudizio. È l'uomo che costringe Dio. Questo è quello che io rilevo, quello che vedo da ciò che ciò che Dio dice, non è il proposito, non è il fine ultimo di Dio, ma nella sua giustizia è costretto a esercitare il giudizio. Abbiamo detto che di conseguenza la sintesi dei pensieri di Dio, del Dio eterno, è l'eternità. E credo che quello dell'eternità sia uno dei più grossi temi, sia uno dei temi dove si trova un profondo contrasto tra i pensieri di Dio e i pensieri dell'uomo. In qualunque epoca l'uomo ha sempre avuto e vissuto uno strano rapporto con l'eternità, con il divino. Si va dalla totale negazione di Dio, la famosa frase Dio è morto, l'uomo è un essere finito, dopo la sua morte il nulla, questa è una delle posizioni, e si va da questo alle più disparate e disperate forme di pensiero che l'uomo ha elaborato per annacquare, per contrastare, per esorcizzare il timore del dopo, perché la negazione è la più forte espressione del timore del dopo. Però non c'è solo la negazione, c'è il tentativo di trovare qualche forma di pensiero che rientri in questo. Allora si va ai pensieri della reincarnazione, per dire che serpeggia. La teologia del colpo di spugna, alla fine Dio salverà tutti. La teologia che mette in luce il valore delle opere e dei meriti per guadagnarsi la grazia. Morire in grazia di Dio. Pensieri che parlano di salvezza indipendentemente da Cristo. Il sincretismo, che è un cercare di mettere insieme e di far coesistere tutte le varie religioni che caratterizzano la nostra epoca e non solo. Lasciando da parte queste considerazioni, vediamo che se da una parte Paolo afferma in Corinzi, nella prima lettera, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Appunto, se Paolo da una parte afferma questa, dall'altra credo che se la nostra prospettiva eterna in Cristo, il nostro conoscere i pensieri e le vie di Dio, non ha cambiato il nostro modo di pensare e di vivere, c'è da chiedersi se ciò che ci anima non sia altro che del sentimentalismo spirituale o delle passeggere emozioni spirituali o delle sensazioni spirituali o una formale religiosità. I pensieri di Dio nella sua parola sono un continuo intrecciarsi di prospettive future e di realtà presenti per l'uomo. E anche nella nostra responsabilità di essere testimoni di Gesù secondo un suo preciso mandato, presuppone questa responsabilità che noi abbiamo chiaro anche in questo ambito quali sono i pensieri e le vie di Dio. Presentare un Gesù come semplice solutore dei problemi terreni vuol dire non essere in sintonia con i pensieri e le vie di Dio, e si presenta un Gesù manipolato e parziale. È un po' come il popolo di Israele aveva ricevuto il messaggio di questo Messia annunciato perché loro aspettavano un Messia che risolvesse i problemi terreni. Dobbiamo stare attenti a non cadere nello stesso errore, perché questo non è il pensiero di Dio e queste non sono le vie di Dio. Ancora, l'ignoranza dei pensieri di Dio, delle sue vie, o anche un approccio superficiale con essi, sono causa di debolezza e di fragilità nello spirito della mente del cristiano. L'incertezza e la confusione che ne derivano porteranno questa mente così indebolita e fragile e influenzabile al compromesso, al rischio di conformarsi allo spirito e ai pensieri umani moderni che condizionano la società, con anche gravi riflessi nella Chiesa. Avere nella nostra mente i pensieri di Dio e conoscere le sue vie ci porterà invece a vivere, tra le altre cose, il frutto dello Spirito. Ritorno su questo tema già affrontato in precedenza. E a maturare una sana padronanza di sé, mettendoci in grado di orientarci nei percorsi della vita, nelle scelte da fare, dimostrarci come vincere il male e far risaltare il bene nella nostra vita, verso se stessi e verso gli altri. Questa è la ricchezza, la meraviglia che porta alla conoscenza dei pensieri di Dio. Rinnovati nello spirito della vostra mente, che cosa vuol dire se non ricevere, assorbire i pensieri di Dio? C'è un passo nel Salmo 139 che avevo anche citato domenica scorsa e che mi sono messo, dico, quanto sono in grado di fare mie queste esclamare, le parole esclamate da Davide. Salmo 139, quando dice: quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri. Quanto è grande il loro insieme. E insomma, Davide non è che sia proprio un perfetto esempio di puntini, 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 ma aveva il cuore per Dio. La magica parola. Per arrivare alla conclusione, domande: come fare dunque? In che modo permettere ai pensieri di Dio di diventare i miei pensieri in questo percorso che dura tutta la vita? Come faccio a sapere che sono i pensieri, i suoi pensieri, a abitare in me e a orientare la mia vita in ogni aspetto? Ci sono molti libri, anche buoni, che pretendono di fornire un elenco progressivo di passi da compiere per raggiungere questi obiettivi. E senza togliere nulla a questi tentativi, preferisco suggerire e suggerirvi come l'Apostolo Paolo fornisca le necessarie indicazioni e raccomandazioni con le quali siamo chiamati a confrontarci. Mi riferisco in particolare a quanto scrive nella già citata Epistola ai Filippesi, non che le altre non ne parlino, ma lì c'è qualcosa di molto particolare. E cito solo alcuni passi, e per ultimo ritorno da sottolineare proprio quello che Lidia ha letto stamattina. Quindi, Filippesi, raccomandandovi poi a casa di leggere e rileggere questa epistola, fermandovi proprio su questi aspetti che ci aiutano a entrare in questa proiezione. Allora, il versetto 27 del primo capitolo ci dice: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Sono i pensieri di Dio nella misura in cui abitano in me che mi permettono di comportarmi in modo che mi mettono in condizioni, perché poi c'è anche loro viverli chiaramente, in modo degno del Vangelo di Cristo. E poi ce ne sono altri che ho citato, ma leggendo quelle in Efesini troveremo tutte le... leggendolo sotto questa ottica, non solo una lettura di un libro, di un'epistola, ma avendo la mente rivolta a questo, i pensieri di Dio che scendono, che sono tutto quello che so, quello che conosco, quello che ho imparato, quello che... ecco, vederle in questa realtà. E quando parla della pace di Dio che supera ogni intelligenza, che custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri. E allora, quello che aggiunge, che sottolineo, è che l'Apostolo Paolo ci dice che cos'è che deve essere oggetto dei nostri pensieri. E le elenca. Le cose vere, secondo i pensieri di Dio sempre. Le cose onorevoli. Le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei miei pensieri, dei vostri pensieri. Certo c'è da tanto da aggiungere, da approfondire, da entrare nel vivo di queste, ma questa affermazione dell'Apostolo Paolo che ci lascia ci parla di cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle che hanno qualche virtù e qualche lode. È il risultato, è l'effetto, e le possiamo scoprire solo nella nostra relazione con Dio, nel permettere che i suoi pensieri, che non arrivano così all'improvviso a pioggia, ma sono il risultato di una vita di consacrazione, di obbedienza, di conoscenza, di ricerca, nutrirsi della parola, ma questo è molto bello, siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco, questa frase conosciute, l'abbiamo letto, le ho lette tante volte, siano oggetto dei vostri pensieri, e che queste cose si vadano a intrecciare in tutta quella miriade di pensieri che quotidianamente passano per la mente e che riguardano la vita quotidiana, che riguardano le relazioni, che riguardano l'affrontare le situazioni della vita. Non è una filosofia staccata dalla realtà terrena, ma è realtà terrena di vita, di quotidianità. Allora, questa, per concludere veramente, questa affermazione, siano oggetto dei vostri pensieri, io lo vedo come l'indicatore, il termometro, che indica, che evidenzia quanto i pensieri e le vie di Dio sono diventate i nostri pensieri, le nostre vie. Che il Signore ci dia veramente di realizzare queste meravigliose realtà nella nostra vita. Amen.